alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Buon compleanno, Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi.
I primi tre giorni del nostro ciclo di alle 8 della sera abbiamo introdotto brevemente le prime fasi della vita di questo grande scienziato inglese, Charles Darwin. Abbiamo parlato della sua infanzia, della sua adolescenza, nelle quali già mostrava di avere i caratteri che poi sarebbero diventati fondamentali nello sviluppo del suo pensiero e della sua opera, cioè questa curiosità per la natura in generale, per le specie animali in particolare, il collezionismo di minerali da una parte, di insetti dall'altra e così via. Poi abbiamo detto e ci siamo soffermati sui suoi studi, sul fatto che non fosse un grande studente, come potremmo dire oggi, che non gli interessassero in pratica gli studi astratti, non gli piacesse la vita al chiuso e che invece avesse appunto attitudine per altre cose. E poi abbiamo accennato a ciò di cui parleremo diffusamente la prossima settimana, questo grande viaggio intorno al mondo che durò 5 anni e che cambiò la vita di Darwin e poi la storia anche della scienza. Oggi invece ci vogliamo soffermare sulla seconda parte della vita di Darwin, cioè la parte che va dal 1836, dalla fine del 36, quando lui arrivò, ritornò dal lungo viaggio intorno al mondo, fino alla sua morte, parlando in particolare del suo matrimonio e delle opere minori, se così possiamo chiamarle, di Darwin stesso. Il matrimonio di Darwin è un fatto interessante. Beh, naturalmente nella vita quotidiana di ciascuno di noi sposarsi, scegliere una compagna per la vita è sempre un momento cruciale e fondamentale. Però Darwin lo affrontò questo momento con una decisione di tipo quasi scientifico, esattamente come aveva deciso di affrontare la decisione se partecipare oppure no al viaggio intorno al mondo. Quando tornò nel 1836, cominciò a sistemare i suoi appunti e si posa appunto il problema se sposarsi o no. È molto gustoso l'episodio di questa decisione, perché in una delle appendici di questa autobiografia dalla quale stiamo traendo le notizie sulla vita di Darwin c'è un appunto, o meglio degli appunti, scritti a matita nel 1837-38, quindi un anno o due dopo il ritorno dal viaggio intorno al mondo, e c'è anche un titolo, e il titolo di questi appunti è "Questo è il problema". Il problema era decidere se bisogna sposarsi oppure no. E come ho detto, Darwin lo affrontò direttamente in maniera scientifica, cioè fece due colonne. In una mise le ragioni a favore dello sposarsi e nell'altra invece mise le ragioni a favore del non sposarsi. E andiamo a vedere gustosamente alcune di queste annotazioni. Per esempio, in una delle colonne troviamo questa annotazione, dice: "Se mi sposerò, mezzi economici limitati, obbligato a lavorare per guadagnare". Questa effettivamente è una cosa che capita a tutti: quando si prende una famiglia, si prende l'obbligo di naturalmente mantenere moglie e figli. Ci sono anche altre connotazioni negative, per esempio si parla di perdita di tempo. Quando uno ha una moglie, dice Darwin, non si può leggere la sera, forse perché si è impegnati in altre cose. Si ingrassa e ci si impigrisce, perché evidentemente si spera di sposare una donna che sappia cucinare come si deve. Ansie e responsabilità, questo lo sappiamo, la vita familiare è così. Minor disponibilità per acquistare libri, e certo i soldi vanno a finire magari nei vestiti dei bambini invece che nella biblioteca. E poi, dice Darwin, se i figli sono molti, obbligo di guadagnarsi il pane. Questo naturalmente è una cosa che dovrebbe succedere a tutti, il guadagnarsi il pane, ma soprattutto quando si hanno dei bambini. E poi dice ancora, danno conseguente alla salute per troppo lavoro. Certo, se uno si sposa, poi dopo alla fine finisce di lavorare troppo e magari ci si ammala pure. Però effettivamente ci sono anche dei motivi positivi, che sono quelli poi che fecero cambiare alla fine opinione a Darwin. Sentiamoli quali sono i motivi per sposarsi. "Fedele compagna, amica della vecchiaia che condivida i miei interessi, oggetto di amore e di compagnia". Ma c'è un argomento che è l'argomento cruciale, quello che ci presenta un Darwin abbastanza divertente, ed è l'argomento che una moglie è sempre meglio che un cane.
Papa, he left home today and said he ain't coming back again.
Dopo aver deciso romanticamente di sposarsi, perché, come abbiamo sentito, una moglie è sempre meglio di un cane, Darwin convolò alla fine, scelse una sposa nelle vicinanze, perché abbiamo capito che forse non era poi una persona così interessata alla vita affettiva, no? E quindi guardò intorno e trovò una cugina, che era proprio la figlia di questo zio che aveva in qualche modo provocato la decisione paterna di permettergli di partire. E nel 1842, innanzitutto lui si sposò nel 39, ma nel 1842 si trasferì con la moglie in una casa di campagna a Down e di lì non se ne andò praticamente più. Divenne il grande naturalista che aveva girato intorno al mondo in maniera così avventurosa, divenne un ipocondriaco pantofolaio che stranamente soffriva continuamente di malori, di nausea, vertigini, insonnia, debolezza, aveva attacchi addirittura di tremore, di vomito, questo letteralmente ogni volta che riceveva ospiti. E la cosa certo non è piacevole, e quindi rimase chiuso in questa casa praticamente per 42 anni. Non ricevendo quasi nessuno, gli unici ospiti che non lo facevano letteralmente vomitare erano Huxley da una parte, al quale abbiamo già accennato, il mastino di Darwin, e Lyell dall'altra, anche di lui abbiamo già parlato, colui che stimolò la nascita, la scrittura dell'origine delle specie. Darwin visse praticamente in solitudine, in famiglia, ebbe molti figli, una decina, alcuni di questi morirono, tra l'altro, come purtroppo era l'abitudine all'epoca, per malattie e per tanti altri motivi. E anche psicologicamente Darwin cambiò molto rispetto a quello che era prima di partire. Ad esempio, da giovane gli piaceva moltissimo leggere Shakespeare, fino a 30 anni ad esempio leggeva poeti diversissimi, e invece da adulto confidò nella autobiografia che non riusciva più a sopportare di leggere dei versi. Shakespeare, dice, lo trovavo così insopportabilmente pesante da trarne disgusto. E anche la pittura e la musica, che agli inizi lo interessavano parecchio, in realtà nella seconda parte della sua vita furono abbandonate. L'unica cosa che riuscì a mantenere vivo come interesse era quello per la storia e soprattutto per i romanzi, però purché non finissero tragicamente. Anzi, lui diceva, contro i romanzi che finiscono tragicamente bisognerebbe proporre una legge, cioè addirittura impedirli per legge. Ora, che cosa fece Darwin a Down in questi 40 anni? Beh, lavorò indefessamente, produsse un'enorme quantità di opere. In particolare, anzitutto incominciò a scrivere, subito dopo tornato dal viaggio, i libri che parlavano del viaggio, il viaggio del naturalista intorno al mondo, ma anche le osservazioni geologiche sull'America meridionale, e poi ovviamente si dedicò agli studi più tecnici. In particolare, prima di pubblicare nel 1859 l'origine delle specie, pubblicò tra il 51 e il 54 quattro volumi sui cirripedi. La maggior parte di voi, e devo anche includere me stesso tra cioè la maggior parte di noi, probabilmente non sa nemmeno che cosa siano questi cirripedi, e sono in realtà dei minuti crostacei che vivono attaccati alle rocce marine e si nutrono di plancton, praticamente lo filtrano attraverso delle appendici arricciate, e per questo si chiamano cirripedi, il nome deriva appunto dal latino. E quattro volumi, pensate, su questi minuti organismi, che furono un po' il banco di prova dello scienziato Darwin, cioè interessarsi alla classificazione di organismi così minuti, guardando però naturalmente al grande problema dell'evoluzione delle specie. E poi nel 1862, quindi subito dopo il libro sull'origine delle specie, ma prima dell'origine dell'uomo, due libri abbastanza importanti, uno sulla fecondazione delle orchidee da parte degli insetti e l'altro sulla variazione degli animali e delle piante allo stato domestico. Quindi vedete come gli interessi di Darwin erano effettivamente molto estesi. Questi due libri ai quali abbiamo appena accennato, uno è sulle orchidee e l'altro sulle variazioni degli animali e delle piante in stato domestico, sono interessanti, naturalmente ne parliamo soltanto così en passant, perché ci sono alcuni motivi sui quali possiamo soffermarci. Nel primo, la fecondazione delle orchidee da parte degli insetti, Darwin scopre quella che poi verrà chiamata in seguito la coevoluzione. Il fatto cioè che ci siano specie, in questo caso animali e vegetali, che si evolvono insieme. Nel caso particolare di Darwin ci sono alcune orchidee che affidano la loro riproduzione a un unico tipo di impollinatore, cioè soltanto un insetto in grado di prendere il polline da queste orchidee e di permettere quindi la loro riproduzione. Quindi in questo interessante fenomeno in cui le specie vegetali e le specie animali vanno, per così dire, a braccetto, fanno un pas de deux, come si diceva o come direbbero nel balletto. Ora, la cosa più interessante di questo libro è che ci fu addirittura una predizione scientifica che Darwin fece, perché osservando una specie di orchidea che si chiama la stella del Madagascar, Darwin notò alcune caratteristiche strane di questa orchidea. Il fatto anzitutto che questo fiore profuma soltanto la notte, e poi soprattutto che ha uno sperone che è lungo fino a 30 centimetri. E questo naturalmente fa pensare che sia molto difficile per un impollinatore riuscire a prendere il polline che sta alla fine di uno sperone lungo 30 centimetri. E allora Darwin predisse che doveva esistere una specie che all'epoca era sconosciuta, una specie di falena che aveva, anzitutto doveva essere una falena notturna, perché l'orchidea profuma appunto soltanto di notte, e poi doveva avere una proboscide, questa falena, che fosse lunga quanto lo sperone del fiore, cioè quindi una trentina di centimetri, per permettergli appunto di succhiarne il nettare. Ora, questo è interessante perché questa falena non era assolutamente nota, e come si poteva immaginare che ci fosse un piccolo insetto che avesse una proboscide così lunga? E nel 1871 Wallace, di cui poi parleremo perché è uno dei protagonisti della storia dell'evoluzione per selezione naturale, comunque Wallace, dicevo, paragonò questa previsione di Darwin a quella che era stata fatta del pianeta Nettuno a partire dalle perturbazioni dell'orbita di Urano. E effettivamente anche lì, nel caso di Nettuno, non si sapeva l'esistenza di questo pianeta, ma la si dedusse in maniera razionale perché c'era qualcosa che non andava nell'orbita di un altro pianeta. Qui Darwin fa più o meno la stessa cosa. Si osserva un fiore, una orchidea speciale, e scopre che in realtà ci deve essere un insetto che non è noto, che è fatto in un certo modo, per l'appunto notturno, con una lunga proboscide, che permetta l'impollinazione. Ebbene, pensate, soltanto nel 1903, quindi praticamente una quarantina di anni dopo il libro di Darwin, fu confermata questa scoperta, e due biologi riuscirono a trovare questo impollinatore e allora battezzarono questa falena col nome di Predicta, proprio per ricordare il fatto che Darwin l'aveva predetta. E nel secondo libro che abbiamo citato invece, del 1868, La variazione degli animali e delle piante dallo stato domestico, Darwin qui propone una teoria che si chiama la pangenesi per cercare di spiegare come si passano i caratteri da una specie all'altra. E qui fa un errore, perché poi non dobbiamo dimenticare che gli scienziati sono uomini, non sono profeti, e quindi possono sbagliare come chiunque altro, soprattutto quando immaginano quale possano essere le soluzioni ai problemi senza però avere la certezza. E l'idea, la teoria che Darwin propose è quella che si chiama la pangenesi, idea cioè che in un organismo ciascuna delle parti produce delle informazioni, delle gemmule, le chiamava lui, che poi vanno collettivamente a contribuire alla trasmissione dei caratteri di queste parti. E qui naturalmente Darwin si sbagliava di grosso, perché oggi tutti sanno che invece l'informazione genetica è contenuta in ciascuna cellula, il famoso DNA. E queste furono appunto due opere secondarie, però interessanti, in un caso per una predizione scientifica, nell'altro caso per un errore invece scientifico che Darwin fece, dicevo, due opere minori nella sua produzione. Abbiamo accennato al fatto che Darwin ha fatto un errore nel proporre la teoria della pangenesi, che poi in seguito si è rivelata completamente fuori tiro, fuori bersaglio, però questo non è stato l'unico errore di Darwin. Come ho detto prima, non dobbiamo assolutamente nasconderci dietro un dito, perché tutti gli scienziati, anche i grandissimi come Newton o Einstein, per esempio, nel corso della loro carriera hanno fatto degli errori, soprattutto quando appunto cercavano di intuire quale fosse la vera soluzione a un problema, però non avendo ancora i dati a disposizione o i mezzi a disposizione, proponevano delle teorie che poi in seguito si sono rivelate sbagliate. L'errore più grande di Darwin, credo, è un errore che spesso viene attribuito a un signore del quale parleremo poi a suo tempo, che si chiama Lamarck, perché Lamarck è un po' identificato con questa teoria dell'ereditarietà dei caratteri acquisiti. L'idea cioè che ciò che un organismo vegetale o animale acquista durante la sua vita, ebbene questi caratteri possono essere trasmessi alla sua discendenza o alla sua prole. E in genere si pensa che Darwin abbia fatto un progresso rispetto a Lamarck, e sicuramente lo fece, vedremo in seguito più nello specifico quali furono i progressi di Darwin rispetto a Lamarck, ma si pensa anche che Darwin appunto in qualche modo contrastò e superò quest'idea di Lamarck dell'ereditarietà dei caratteri acquisiti. Invece questo è assolutamente sbagliato. Darwin praticamente per tutta la vita accettò questo aspetto della teoria di Lamarck, e questo è forse il suo errore più grande, e in particolare addirittura nel 1872, in una delle edizioni successive dell'Origine delle Specie, arriva addirittura a non escludere la possibilità di ereditare delle mutazioni accidentali, cose che oggi ci fanno assolutamente inorridire, cioè pensare per esempio di avere un incidente, di perdere un braccio, e per il fatto che si è perso un braccio in questo incidente i figli poi dovrebbero nascere anche loro senza braccio, che è una cosa abbastanza assurda oggi, però questo fa capire come all'epoca anche uno scienziato come Darwin potesse avere delle idee completamente fuori bersaglio, e siamo nel 1872, quindi un 130-140 anni fa. Stiamo però cercando di concludere il riassunto della vita di Darwin che stiamo facendo basandoci soprattutto sulla sua autobiografia. E dobbiamo ancora parlare un po' degli altri libri di Darwin. Abbiamo già citati parecchi, come avrete notato, anzitutto, tanto per ricordarli, quelli di cui parleremo, cioè Il viaggio di un naturalista intorno al mondo, L'origine delle specie, L'origine dell'uomo. Poi abbiamo però citato anche le osservazioni geologiche sull'America meridionale, cioè 3 volumi che lui scrisse al ritorno dal viaggio sul Beagle. Abbiamo citato questi 2 libri importanti sulla fecondazione delle orchidee da parte degli insetti in un caso, e la variazione degli animali e delle piante dall'altro allo stato domestico, e abbiamo anche notato che prima di scrivere L'origine delle specie Darwin scrisse 4 volumi su questi piccoli organismi che si chiamano i cirripedi, ma non è finita, perché c'è ancora un lungo elenco che vale soltanto appunto per quello che vale, cioè come elenco di opere che Darwin scrisse, che vale la pena perlomeno di citare per far vedere la vastità, l'enormità dei suoi interessi scientifici, anche se semplicemente ci limiteremo a dirne i titoli e poi le dimenticheremo nel seguito delle nostre conversazioni. Per esempio, nel 1875 Darwin scrive Le piante insettivere. Nel 1876 Gli effetti della fecondazione incrociata e dell'autofecondazione nel regno vegetale. Sempre in quell'anno, 1876, Le forme diverse dei fiori in piante delle stesse specie. 1880 La capacità di movimento delle piante rampicanti, e 1881, pensate, la formazione dell'humus per mezzo dell'azione dei lombrichi. Ebbene, vedete che questa produzione scientifica è enorme, e addirittura ci furono dei genetisti, per esempio Haldane, che fu uno dei grandi genetisti del Novecento, che affermò che il contributo più originale dato da Darwin alla biologia, tutto sommato, non è l'evoluzionismo, ma è proprio questo lavoro sulla botanica sperimentale. E un altro grande biologo, storico anche della biologia, Ernst Mayr, ha aggiunto che Darwin sarebbe ricordato come uno scienziato eminente anche se non avesse scritto una sola parola sull'evoluzione. Ma naturalmente è sull'evoluzione che noi ci concentreremo nelle prossime settimane, anche se abbiamo ancora una giornata domani che dedicheremo all'uomo Darwin e in particolare alle sue idee religiose.
Alle 8 della sera. Buon compleanno Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi. Regia Caterina Olivetti, a cura di Angela Zamparelli. Per riascoltarci, scriverci e per il podcasting, radio2.rai.it. Radio 2.